non necessariamente di intelligente, di profondo, almeno per quanto mi riguarda, ma spero utile. Allora, come dicevo, adesso facciamo una panoramica, dico subito, molto, molto riassuntiva, ma giusto per avere un quadro generale e anche per sottolineare l'idea che ovviamente la King James non nasce così nel vuoto, nel deserto, ma alle spalle una lunga tradizione di traduzioni, potremmo dire, perché come insomma sappiamo tutti, la Bibbia, a differenza di altri testi, penso in particolare al Corano, per così dire, sopporta le traduzioni. Cioè, l'attività di traduzione della Bibbia è un fatto antico. Basti pensare per esempio al fenomeno dei cosiddetti Targum, che in questo caso sono interessanti perché appunto è una traduzione parafrasi, una traduzione che non è ovviamente preoccupata degli aspetti più propriamente linguistici, semantici e via dicendo, ma serviva appunto a come dire, rendere più comprensibile, ampliandone il racconto, il testo biblico, ed è appunto una traduzione parafrasi dall'ebraico all'aramaico. Poi ovviamente la prima grande traduzione della Bibbia ebraica è la traduzione dei 70, siamo in epoca ellenistica, e questa traduzione è interessante per tutta una serie di motivi, ne accenno solo due. Il primo è che questa traduzione greca è stata poi la Bibbia non solo degli ebrei, ma anche, tra virgolette, dei cristiani. Quando nel Nuovo Testamento appunto si cita o si fa riferimento alla Bibbia ebraica, si intende sempre questa traduzione in greco. E il secondo motivo è che questa traduzione non è semplicemente un'operazione di tipo linguistico, ma come succede spesso con appunto l'operazione delle traduzioni, è anche un'operazione di tipo culturale, quindi non è semplicemente un passaggio da una lingua all'altra, ma siccome sappiamo bene che appunto una lingua non è solo una lingua, ma è anche l'espressione di una cultura, questa traduzione è anche appunto una importantissima operazione culturale. Basti pensare al fatto che appunto se voi confrontate il canone, cioè l'elenco dei libri della Bibbia ebraica, con quello della Bibbia dei 70, vedete subito che il passaggio da una divisione in tre parti con la Bibbia ebraica a una divisione in quattro parti è proprio lo specchio, diciamo, dell'ambiente non solo linguistico ma anche culturale in cui questa traduzione è nata, perché la divisione in quattro parti è appunto i fondamenti, la Torah, il passato, il presente e il futuro. Come se gli ebrei d'Alessandria dicessero appunto non sono soltanto i greci ad avere alle spalle opere storiche e filosofiche, ma anche noi, no? Quindi questa traduzione, no, ha anche questo scopo. E infine, ovviamente, la traduzione latina di Girolamo, che come sappiamo bene, no, ha avuto una vastissima influenza non solo religiosa liturgica ma anche in questo caso culturale in tutto l'Occidente. Ecco, quindi questo discorso per appunto inquadrare un po' l'argomento. Un esempio concreto del fatto che appunto la Bibbia non solo sopporta le traduzioni ma anche le incoraggia. D'altra parte penso che appunto forse la parola che si fa carne abbia anche questo significato. Sono state prodotte nel corso dei secoli, ma ovviamente a partire in modo particolare dall'inizio del Cinquecento, quindi avendo alle spalle, no, tutto il pensiero umanistico, le cosiddette edizioni poliglotte, che sono molto interessanti perché appunto sulla stessa pagina presentano, no, diverse traduzioni parallele. La più famosa di queste edizioni poliglotte è la Complutense, appunto preparata dal preparata soprattutto finanziato dal cardinal Francisco di Mena di Cisneros tra 1502 e 1517, che si presenta così. Questo l'immagine non è proprio chiarissima, però vedete qua appunto il testo ebraico, testo masoretico, no? Quindi con i punti delle vocali. Poi in parte c'è la traduzione latina, che ovviamente è la Vulgata, quella di Girolamo. Sul lato sinistro il testo greco, che è quello della 70, con la traduzione latina interlineare. E poi i due Targum, sono i due Targum più famosi, quello di Onkelos con la traduzione latina sul lato destro. Quindi è un'operazione anche proprio dal punto di vista tecnico molto molto importante, anche molto raffinata. Poi le poliglotte sono state altre, quella di Anversa, quella di Parigi, non mi soffermo. Mi soffermo invece, molto velocemente, visto che siamo in ambiente inglese, a una poliglotta di metà 600, la poliglotta di Londra. Anche questa presenta, come vedete, una struttura molto raffinata. Qua avete questo è il testo ebraico, e qua sotto, questa è la novità, c'è anche la versione appunto del cosiddetto Pentateuco samaritano. Poi abbiamo il solito Targum di Onkelos. Qui sotto c'è addirittura la versione araba con la traduzione latina interlineare. Ecco, io penso di poter dire che rispetto alle edizioni digitali che abbiamo oggi, penso in particolare a Barbovos, che consente appunto di vedere contemporaneamente anche 20 e più traduzioni, questo, no, sia sicuramente un'operazione molto significativa. Ecco, e adesso, come dicevo, questa veloce panoramica sulle Bibbie inglesi fino al Cinquecento. Questo periodo sono circa 450 traduzioni, ovviamente la maggior parte di queste sono traduzioni parziali. Quindi sono appunto testi manoscritti. Le traduzioni ovviamente, no, non seguono i criteri filologici, no, a cui noi siamo abituati. D'altra parte, la cosa, anche volendo, sarebbe stata impossibile. Però le principali sono appunto quelle dell'inglese antico, la Bibbia Cedmon, mi scuso in precedenza per il mio inglese pessimo, intorno a 650, e c'è qua molti dei passaggi centrali della Bibbia sotto forma di poemi in lingua sassone. Quindi qui c'è anche proprio una trasconcitazione di genere letterario, ecco. Poi Edel, Adelmo, che facciamo prima, intorno al 700, Edberg, traduzioni sassone piuttosto grezze dei Salmi e dei Vangeli, e ovviamente sono i due libri della Bibbia più tradotti.
Posso solo aggiungere che intorno al 600 avviene la cristianizzazione di quella che adesso chiamiamo la Gran Bretagna, i primi frati che si recano in prima battuta in Irlanda e dopo parlano la parola di Dio in tutte le isole. Quindi ecco perché nascono in questo periodo, perché è proprio come uno strumento di lavoro per questi monaci che ovviamente poverissimi giravano tra i popoli.
Sì, ovviamente, giusta precisazione che mi ero dimenticato di fare. Poi torno al 900 a vivere a Fredo, traduzione di alcuni passi del Pentateuco, dei Salmi e dei Vangeli, e poi verso l'anno 1000, la Vex Gospel, interessante perché è appunto la prima traduzione completa dei Vangeli realizzata in dialetto sassone. Passiamo adesso al periodo successivo, inglese medio. Qui tre traduzioni, ovviamente ce ne sono altre, ma queste sono le più significative. L'Ormolum, ad opera del monaco Orm, Lincolnshire, 1150, contiene una parte dei Vangeli degli Apostoli sotto forma di una parafrasi metrica. Quindi anche qui torna fuori appunto l'idea che spesso la traduzione diventa una parafrasi, un po' direi l'operazione che hanno fatto i nostri amici Tommy e Maria qualche tempo fa, non quel libro appunto, penso che si possa appunto definire una parafrasi. E poi all'inizio del 1300 le traduzioni di Richard Rowley di Hampel e la versione dei Salmi detta West Midland. Ma ovviamente la traduzione più significativa, non tanto per ragioni linguistico-filologiche, ma per l'influenza che ha avuto, quindi sostanzialmente per ragioni religiose, è quella uno dei personaggi più importanti della storia religiosa non solo inglese ma anche europea, cioè John Wycliffe, di cui poi adesso Federica dirà qualcosa, ma io qui volevo semplicemente sottolineare come questa traduzione dal punto di vista appunto prettamente linguistico non è un granché, ma è stata appunto la traduzione con cui i Lombardi appunto diffondevano l'Evangelo in Inghilterra. Qui una riproduzione di un manoscritto della fine del 300, interessante per due motivi: primo perché è un'edizione tascabile, quindi appunto molto comoda da portare in giro, e secondo perché si tratta, come vedete, di una traduzione molto curata dal punto di vista della scrittura. No, adesso subito. È l'inizio del Vangelo di Giovanni, qui in parte ho messo la trascrizione in caratteri più comprensibili, in the beginning was the word, adesso vi risparmio, ecco. per principio dal verbo e via dicendo. Vedete appunto questa, questo tocco artistico appunto con la lì in evidenza, e poi questa scrittura molto, no, molto pulita, ovviamente i caratteri sono, sono gotici.
Aggiungo, aggiungo solo due o tre cose più uguali, che può essere considerato il padre spirituale del protestantesimo inglese. Lui cercò di diffondere l'idea che cioè lui attaccava il papato come potere temporale e anche la vita dissoluta di tanti preti dell'epoca. Infatti diciamo che per supportare le sue idee, per diffonderle, fece proprio quella traduzione della Bibbia che aveva lo scopo di diffondere la conoscenza religiosa tra i poveri, e quindi scritta in inglese proprio per poter essere compresa dalla gente comune. Poi grazie a questa diffusione creò un gruppo di poveri preti, poor priests li chiamava lui, che cominciarono a diffondere queste idee e che si trasformarono successivamente nel cosiddetto movimento degli Orlandi. E una grossa, un grosso contributo lo diede per il fatto che contribuì a diffondere la prosa in inglese, infatti una difesa che erano state fatte delle parafrasi in versi. In effetti diciamo che la produzione letteraria in inglese precedentemente era quasi unicamente in versi, a parte i sermoni. E quindi questo è stato proprio un primo avvio della prosa inglese. Tutta l'espressione precedente, quasi tutta l'espressione precedente era in versi, o anche in canzoni, ballate, che poi potevano essere musicate e cantate. Per quanto riguarda Wycliffe, ho trovato un pezzettino sui preti. Sui preti diceva, i preti scandalizzano anche la gente con un loro esempio di occhio e di solutezza, perché di solito stanno ancora dormendo nei loro morbidi letti quando gli altri uomini sono già al lavoro. Farfugliano velocemente il mattutino e la messa come cacciatori che vogliono affrettarsi ad andare a caccia, senza devozione o contemplazione, e poi si affrettano a mangiare un pranzo ricco e gustoso e poi vanno a letto. Nel pomeriggio giocano a Breakemon e a Cacchi, vanno alla taverna, girondolano, zighellono, diciamo, qua la traduzione sarebbe dicendo cose lascive, e denigrando gli uomini buoni che non desiderano la loro compagnia. Tutto ciò viene facilmente spesso seguito da ubriachezza, discussioni, litigi e duelli anche con versamento di sangue. A causa di questi preti molte persone sono condotte verso la lascivia, la gola e l'ozio e la drocina. Quindi diciamo che questo era il ritratto che lui faceva, ed è per questo che lui andava contro appunto al potere temporale, come la chiesa veniva condotta da quale persone. faranno del fatica.
No, ovviamente oggi la situazione è diversa. Adesso veniamo al 500, le grandi traduzioni che in certo senso appunto preparano la King James. La prima è la traduzione di William Tyndale, 1525, traduzione importante perché è una traduzione fatta sui testi originali, quindi ebraico e greco, anche se ovviamente no, la Vulgata era sempre lì aperta e ben presente, però ci sono appunto anche influenze della traduzione di Lutero e di quella di Erasmo, che proprio in questo periodo aveva appunto predisposto quella che viene considerata la prima edizione critica del Nuovo Testamento. Ecco, della prima edizione esiste solo una copia, forse anche dipendente dal fatto che Tyndale fu condannato dai vescovi inglesi e tutte le copie furono bruciate, lo stesso Tyndale poi fu bruciato, no, messo a rogo nel 1536. Sappiamo bene che i tempi erano questi, no? Quindi, però appunto invece di bruciare solo la Bibbia, come abbiamo visto spesso in passato, venne bruciato anche lui. Ecco, quindi. Seconda grande edizione, la Coverdale Bible, 1525, probabilmente stampata a Zurigo. È una traduzione che risente molto della Tyndale, ma anche della versione latina di Sante Panini. Sante Panini è importante perché lui era un domenicano, sono monaci domenicani, domenicano di Firenze, insomma toscano, e lui ha fatto la prima traduzione in latino sui testi originali, quindi è stato il secondo dopo Girolamo, e quindi questa traduzione latina insomma ebbe anch'essa una grande influenza. La Coverdale comprende anche i libri deuterocanonici, cioè dei libri che appunto non sono presenti nel canone ebraico, ma anche appunto nelle Bibbie protestanti, mentre invece sono presenti nelle Bibbie cattoliche. L'altra cosa interessante è che il libro dei Salmi di questa versione è ancora usato dalla Chiesa anglicana episcopaliana nel Book of Common Prayer. Altre due edizioni, la prima la Great Bible, 1589-40, è una revisione fatta da Coverdale della Matthew's Bible del 1537, corretta con la versione di Erasmo del Nuovo Testamento. Ecco, questa Bibbia viene chiamata anche la Cromwell's Bible perché appunto Coverdale lavorò sotto il patrocinio di Thomas Cromwell, ovviamente non confondere il canonico del Cromwell che è posteriore. E poi la Bishop's Bible, la seconda Bibbia ufficiale della Chiesa anglicana, che sostanzialmente però è una revisione della Great Bible del 1539. Infine la, io lo dico all'italiano, la Genera Bible, che presenta alcune caratteristiche particolari, anzitutto revisionate che tutto porta dai protestanti rifugiati in Svizzera durante la morte per persecuzione di Maria Stuart. E poi è importante anche perché è la prima Bibbia inglese a usare la divisione in versetti, come si vede in questa immagine. Questa è la Bibbia di Sante Panini che citavo prima, questa è la religione successiva, e vedete qua appunto la presenza anche nel testo ebraico, qua 1, 2, 3, 4, 5, anche nella traduzione latina, che appunto compare per la prima volta nella Genera Bible. E poi l'altra novità è il fatto che è la prima ad essere stampata non più con i caratteri gotici, ma con i caratteri latini. Questa Bibbia divenne poi di fatto la Bibbia per eccellenza dei puritani, che ovviamente poi la portarono con sé anche in America. E questo ci porta appunto alla King James, di cui appunto ricorre il quadro centenario. Noi siamo qualche mese in ritardo, a dire la verità, però insomma penso che valga lo stesso. Io qua non aggiungo altro e cedo la parola alla mia sinistra.
Re Giacomo sale al trono quando finalmente, dopo tantissimi anni, muore Elisabetta e sente la necessità di produrre un testo di una traduzione della Bibbia. Perché? Perché l'Inghilterra nel XVI secolo aveva avuto uno yo-yo di regnanti cattolici o protestanti a seconda, e quindi voleva consolidare un po' il protestantesimo, perché si rendeva conto che era ciò che gli dava il potere. Ho preparato un albero genealogico soltanto perché, almeno visualizzando, forse capiamo. Partiamo un po' da lontano. Enrico VII ha avuto tre figli. Da Margaret nascerà il ramo degli Stuart, tra cui vedremo Maria Stuart, anche la famiglia di Stuart, mentre da Enrico VIII parte la riforma della Chiesa anglicana. Enrico VIII sposa con le prime nozze la vedova di suo fratello Arturo, e a un certo punto, visto che Caterina non gli ha dato eredi, vuole divorziare, e il Papa non gli concede il divorzio. Lui sostiene che ci poteva essere un vizio di forma, perché lui aveva sposato la vedova di suo fratello, quindi che il matrimonio poteva non essere valido. Il Papa rifiuta e lui decide di staccare l'Inghilterra dalla Chiesa di Roma, e si proclama con quello che si chiama l'atto di supremazia nel 1534, la sovranità sulla Chiesa inglese e il sovrano, quindi il capo della Chiesa diventa il re. Successivamente Edoardo, che va al trono alla morte di Enrico VIII, quando sarà al trono poverino di Roma grande, quindi ha un tutore che riguardo alle faccende religiose è molto molto mite, tenta di tenere insieme cattolici e protestanti. Ovviamente c'è molto fermento comunque al di sotto. Edoardo muore, che non ha neanche 15 anni, quindi praticamente non regna il suo zio, al suo posto, diciamo. quando muore Edoardo, sale al trono Mary, che non è Mary Stuart, è la Mary Tudor, e Mary invece è cattolicissima, quindi cancella tutto quello che è stato fatto precedentemente e non attesta questo scisma, diciamo, della Gran Bretagna rispetto alla religione cattolica romana. Quando lei muore, l'ha fatto molto breve perché Elisabetta invece, convinta protestante, ritorna alla, diciamo, alla condizione di suo padre, quindi con un secondo atto su Fenati, ritorna a autoproclamarsi capo della Chiesa Anglicana d'Inghilterra. Quando sale al trono James proviene dalla Scozia. Ovviamente la regina Elisabetta prima, la regina Vergine che non ha mai funzionato sposata, i due problemi politici, non ha eredi. E quindi sale al trono il figlio di Mary Stuart, che praticamente era la nipote di Margaret, quindi della sorella di suo padre, quindi era una cugina. E Mary Stuart aveva anche la sua tristissima storia, scappata perché molto cattolica, non voleva, cioè ci sono stati delle sommosse scorse, quindi si è rifugiata in Inghilterra, la cugina Elisabetta l'ha accolta, ma in modo un po' particolare, praticamente l'ha tenuta prigioniera puntualmente 19 anni, fino a che sempre da tutta una serie di complotti che sembrava che se ne fossero stati attribuiti, l'ha fatta una sorella morte, insomma. Comunque, non essendoci altri programmi, stava al trono, James del Poor, siamo quasi di Scozia, che diventa automaticamente la comunione di Inghilterra, perché unisce le due comuni. Ed ecco che quindi, di nuovo, Scozia cattolica e Inghilterra anglicana, questo è un protestante, vengono uniti insieme. A questo punto il buon Re Giacomo si trova un pochettino in imbarazzo, perché le due Bibbie che vanno per la maggiore sono due Bibbie che sono un po' agli antipoli l'una dall'altra. Perché da una... non so se
non guardarlo.
Da una parte c'è la cosiddetta Ginevra Bible, la Bibbia di Ginevra, quella fatta dai protestanti in Svizzera, che era molto amata. Le copie che sono state trovate hanno proprio le pagine punte dal muso, mentre l'altra però era come si può dire? Antireale, insomma, praticamente non sostenevano il potere del re, diciamo, ecco, era un po' contro il re. La Bishop Bible, che era questa traduzione che era stata fatta nel 1568 dalla chiesa elisabettiana, che aveva sulla prima pagina una grande immagine della regina, eccetera, invece era una Bibbia pro monarchia. Il re Giacomo decide di fare la sua traduzione, proprio per evitare di trovarsi in questo imbarazzo, perché appunto la Bibbia pro re era poco amata, era molto amata, che però andava contro alla monarchia. Anche perché la Bibbia di Ginevra aveva un linguaggio molto, molto concreto e molto legato al linguaggio della gente comune, mentre la Bishop Bible aveva un linguaggio oscuro, molto contorto, e quindi non piaceva alla gente. La gente che la legge proprio liberamente, la Bibbia, non amava questo linguaggio, mentre amava molto quello della Bible. Quindi, volendo riparare la situazione, nel 1704 convoca una grande scuola di traduttori per iniziare questo lavoro di traduzione e stabilisce delle regole ben precise. Non ci dovrebbero essere a margine le note polemiche contro la monarchia che ad esempio la divisione di Sabella. Il linguaggio doveva essere accessibile alla gente comune e quindi non da piacere un po' di tutti, quindi soppiantare quello che ne risente. Doveva essere un testo legato, cioè fedele alla traduzione, fedele al testo e di una certa accuratezza. E quindi, essendo queste le regole, aveva bisogno di traduttori validi, ne convoca 54, di tutte le sfumature di opinione, dai puritani agli altri ecclesiastici, c'era di tutto in questo comitato. Questo comitato viene suddiviso in sei sottocommissioni, ognuna delle quali viene incaricata di tradurre una sezione della Bibbia. E diciamo che tutti erano stati scelti in prima istanza per la loro competenza nelle lingue antiche, però provenivano veramente dalle esperienze più disparate. C'era chi aveva dei grandi da tutta l'Europa, c'era chi aveva combattuto con la Spagna, alcuni erano studiosi di arabo, c'erano due esperti matematici, che non si sa, un inglese olandese che era un alcolizzato, pur essendo un brillante latinista, però aveva avuto una storia d'amore sfortunatissima, i suoi amici lo vedevano in giro dicendo che lui aveva parlato latino per quasi tutta la vita e che quindi non sapeva quasi parlare inglese. Questa ragazza affascinante, seducente, che lui sposa, alla fine probabilmente ha preferito qualcuno che magari il latino non lo sapeva. Ma che, e anche altre donne. E quindi diciamo che era un collegio scoppio di personalità. Al tempo la suddivisione tra politica e religione era molto labile, o forse addirittura assente. Una traduzione della Bibbia che potesse essere fedele alle scritture originali, accessibile alla gente comune, quindi con un linguaggio adeguato, e che fosse anche capace di incarnare la realtà di Dio, quindi senza andare contro il re, sarebbe stato, diciamo, lo strumento politico più efficace che una chiunque nel XVII secolo potesse sperare di avere. Nella prestazione Re Giacomo, non sono forte le sue parole, però possiamo prendere come le sue, scriveva: desideriamo che la scrittura possa parlare da se stessa e che possa essere capita anche dai volgarissimi, quindi dal popolo più minuto. Il lavoro della traduzione ha degli incredibile, perché è stato svolto in modo ordinatissimo, molto preciso. Succedeva così, che ogni membro delle sei sottocommissioni traduceva da solo l'intera sezione della Bibbia che era stata assegnata alla sottocommissione. Dopodiché la sottocommissione si riuniva e si faceva un confronto tra tutte le varie traduzioni che erano state proposte. Decisa la versione tra tutti i membri del comitato, veniva sottoposta successivamente a un comitato di revisione generale di tutta la Bibbia, che si riuniva alla Federal Court, dove c'era la stampa, al tempo era un monopolio la stampa. Ancora più incredibilmente, agli studiosi che erano i revisori ultimi, diciamo, del testo tradotto, la versione che era stata prodotta dalla sottocommissione veniva letta ad alta voce, senza però che gli venisse dato nessun testo scritto. Loro avevano in greco le copie delle altre varie traduzioni in inglese precedenti. E quindi diciamo che l'orecchio e la mente erano gli unici strumenti editoriali che venivano usati e veniva scelta la traduzione che suonava giusta, cioè la traduzione che aveva il suono che maggiormente veniva accettato da tutti. Successivamente, se al primo ascolto non suonava bene, allora lì partiva la discussione, che molto spesso è una discussione sfocata, e che, anche questa è una cosa strana, e quasi straordinaria direi, veniva tenuta la discussione tra i vari studiosi, buona parte in latino e in parte in greco. La versione finale che usciva da queste discussioni veniva presentata a due vescovi, successivamente si è trovata da questi vescovi all'arcivescovo di Canterbury, che era diciamo il capo dei cugini della chiesa anglicana del tempo, e poi almeno diciamo in modo formale al re, anche se il re poi magari non si metteva a discutere con un greco o un latino sulla traduzione. Alla fine 1611 questa versione limata e così grandemente lavorata diciamo viene data alle stampe. All'inizio non ha molto successo editoriale, perché veniva ancora preferita la Ginevra, la Bibbia di Ginevra. Anche perché all'inizio, sì, qualche piccola curiosità, la King James all'inizio era piena di errori. Ad esempio, ce ne è stata data alle stampe una versione del 1731 che aveva degli errori talmente grossolani dentro, che erano addirittura piccoli. Ve ne cito giusto un paio tanto per aver un'idea. Questa è stata soprannominata Rich Bible o Adulterous Bible o Sinner's Bible, la Bibbia dei peccatori o degli adulteri, proprio per, probabilmente, perfetta mancanza di fedeltà al testo che dovevano tradurre, ma che avevano spampato male. E all'interno di questi errori di stampa, ad esempio un versetto di Deuteronomio 5, versetto 24, in cui si celebra la grandezza di Dio e si dice che Dio ha fatto vedere la sua gloria e la sua grandezza, e però la parola grandezza, invece di essere scritta greatness, hanno passato una N. E quindi, saltando la S, diventa grande posteriore. Quindi diciamo che è una versione lievemente, diciamo, controversa. Addirittura, in Esodo 20, versetto 14, da un salto commesso non dovrei commettere adulterio, è stata proprio impalpata la parola no. E quindi l'adulterio si diceva che doveva essere commesso, perché il verbo era proprio il verbo di problema. Ovviamente gli stampatori ricevettero delle fortissime mostre per questo erano di stampa che erano stati fatti, però diciamo che a partire dalla seconda metà del 600 effettivamente la Kingsbago aveva soppiantato tutte le Bibbie precedenti e era stata diventata la Bibbia di tutto il mondo anglofono. Così che quando i mercanti, i coloni, andavano per il mondo, era quella la Bibbia che si sono portati dietro e che quindi è trovata in America, è trovata in Africa, sul continente indiano, è stata quella la Bibbia che si sono portati dietro. È stata incorporata proprio nell'essenza stessa dell'impero, veniva commercializzata addirittura come The Book of Enterprises, la Bibbia, il libro che legge tutta la Bibbia, quindi diciamo che era una buona pubblicità che veniva fatta. Addirittura una medicina che veniva inviata dalla Gran Bretagna ai bambini inglesi in India durante la rivolta indiana del 1857 era posta in una carta che recava stampato un versetto di Isaia, Isaia 51:12, e io sarò io che ti conforterò. Diciamo che addirittura arrivava nei pacchetti delle medicine. E poi le società bibliche hanno distribuito la King James Bible in tutto il mondo. La sola British and Foreign Bible Society, nei primi 80 anni della sua vita, dal 1804 al 1884, ha spedito in giro per il mondo 100 milioni di copie della Bibbia. Quindi diciamo una diffusione enorme. Quindi se vogliamo alle pronunce del volume, la vita della libertà e della grazia, della redenzione, però c'è diciamo dietro anche il concetto del fatto che sia la vita dell'impero e quindi in qualche modo della chiarità o comunque della risoluzione. Se vogliamo, ancora oggi questi due lati un pochino coesistono. Ecco. Sulla storia della tendenza mi fermo qui e vorrei prendere brevemente
qui terminava l'intervento di Signore. Ricostruiamo il clima.
Volevo dire, mettiamo il sorridere perché non potremmo mica piangere. Diciamo che il mio intervento era più centrato su quello che è l'influenza che la lingua di parola ha avuto sulla lingua inglese. Anche perché io insegno inglese, quindi diciamo che non sono una biblista, non sono un'esperta. Se uno va a guardare bene, più che le somiglianze, quello che salta all'occhio in realtà di primo acchito sono le differenze tra la lingua odierna attuale e la versione del Giacomo della Bibbia. Lo spelling è cambiato, troviamo centinaia di parole che non si scrivono più come si scriveva al tempo di Giacomo, anche per il fatto che questa Bibbia è stata stampata prima che si fosse standardizzato lo spelling. spelling, che vuol dire la scrittura, se vogliamo, delle parole. E quindi, curiosamente, se vogliamo, a seconda delle esigenze tipografiche, della lunghezza della riga, dello spazio che rimaneva, veniva modificata la scrittura delle parole per far citare la parola e, diciamo, completare la riga, se vogliamo. Quindi, già lo spelling è diverso. Nella punteggiatura ci sono tantissime diversità nella punteggiatura, perché la stessa virgola, il punto e virgola, anche il punto, iniziavano allora a comparire nei testi scritti e quindi erano messe, diciamo, un po' con molta libertà. Anche differenze lessicali e grammaticali, tantissime. Faccio un solo esempio, il ch alla fine del verbo nella seconda persona che è scomparso completamente. Moltissime strutture delle frasi sono diverse, la struttura dell'inglese standard è diversa, se vuole il soggetto primo posto, il verbo e il verbo secondo posto non era assolutamente rispettata. E poi a livello di stile sicuramente le ripetizioni, iniziare la frase con la congiunzione e tante altre cose erano sicuramente molto diverse da quello che è l'inglese di adesso. Quindi uno si chiede, ma allora che influenza ha avuto? Perché tantissime persone dicono che la vita di Greco è stata veramente la cucina della la madre dell'inglese moderno. Perché? In realtà a livello ad esempio lessicale Shakespeare ha avuto moltissima influenza, molto più della vita di Greco. Ma possiamo anche capirlo, Shakespeare utilizzava un linguaggio anche per colpire, mentre la Bibbia volutamente aveva un linguaggio già consolidato, cioè sceglieva le parole che già erano date all'interno del discorso, all'interno del linguaggio comune, proprio per essere compreso da tutti. E quindi mentre Shakespeare è un grandissimo coniatore di parole nuove, così non è la Bibbia di Greco. L'area di influenza, diciamo, quindi della vedere data, ma soprattutto l'area delle espressioni cosiddette idiomatiche, quelle che troviamo anche noi a volte in italiano, la scrivere nel fianco, piuttosto che altre espressioni che troviamo anche nella nostra lingua, ma che sono molto più frequenti nella lingua inglese rispetto alla nostra, e questo soprattutto perché in un paese protestante la Bibbia era letta quotidianamente da tutti e quindi era molto più conosciuta. Molto spesso l'unico libro che una famiglia possedeva era la Bibbia e si impara a leggere sulla Bibbia. Ho selezionato diciamo, alcune espressioni, magari prendo quelle che sono meno comuni rispetto all'italiano, quelle che noi magari in italiano non abbiamo o che non sono rimaste nella nostra lingua. Una ad esempio è fly in the ointment, che vuol dire una mosca nell'unguento. Perché in Coeles 10.1 si dice che le mosche morte fanno bussare e impotribire l'olio del profumiere e poi aggiunge che un po' di follia guasta il pregio della saggezza. Allora, questo apply the ointment è rimasto proprio come un modo di dire di qualche cosa che rovina qualcos'altro. In questo libro che è scritto da un professore inglese e che diciamo, ha analizzato tutte le espressioni bibliche che sono entrate nell'inglese moderno, lui ha fatto proprio un'analisi molto accurata, si è accorto che la Bibbia è detto nel trovare tutto quello che c'era. Ad esempio, poi ha messo nel motore di ricerca queste espressioni bibliche ritiene che sia un termine di inglese moderno, e ha trovato una marea di esempi proprio usati non più strettamente legati al significato biblico, ma usati in modo assolutamente libero e traslato, e anche molto, molto giocoso, molto biblico. Ad esempio, per quanto riguarda A Flying Deodorant, ha trovato un titolo in cui si diceva Bush is the fly in prayer ointment. Cioè, Bush è la mosca che ha fatto andare a male l'unguento di prayer. E così mi trova tantissimi. È interessante dirlo, perché in effetti è proprio una messe di espressioni. Anche out of another space viene detto nel Salmo 8 quando dice quanto è magnifico il tuo nome, Signore, sulla terra, tu hai posto la tua maestà nei cieli, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai fatto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre il silenzio l'avversario e vendicatore. Out of another space viene a significare in inglese moderno o qualche cosa che è detto da un bambino inconsapevolmente, magari coprendo qualcosa che un adulto non avrebbe voluto dire, che invece il bambino molto ingenuamente dice, oppure per indicare qualche cosa di estremamente saggio che un bambino, pur nella sua ingenuità, riesce a concepire e a dire. Ed è quindi diventata un'espressione comune, normale, quindi non è più utilizzata secondo quello che era diciamo, l'intento biblico, ma è diventata parte del linguaggio comune. A volte l'espressione idiomatica magari non è proprio quella della vita di Giacomo, ma esisteva già anche in traduzioni precedenti, ma che la vita di Giacomo ha diffuso e consolidato un concetto da far entrare proprio nel discorso normale. A volte, ad esempio, non è una espressione, ma sono diverse espressioni, e soprattutto quando viene, quando lo stesso versetto, la stessa parte di un versetto viene ripresa da più testi biblici, e quindi riecheggia in diversi testi, come ad esempio weeping and wailing and gnashing of teeth, che vuol dire piangere, lamentarsi e battere i denti, che così com'è la prima riga, diciamo, della lettera per il livello normale, moderno, che si usa ancora adesso, proprio con l'idea della piangere e battere i denti, quando c'è grande sofferenza. Non esiste questa frase così come nella Bibbia. Esistono diverse frasi che hanno magari solo due degli elementi e ricordano diversi testi, e delle quali è stato fatto un impatto dal parlante che è stato utilizzato come se fosse appunto la vera e propria espressione espressione biblica. Questa espressione, ad esempio, si trova in Matteo, dove c'è il piangere più i denti, ma non c'è il lamento, in Esther, dove c'è il piangere e il lamento, ma lo scrivono i denti, non c'è, e in Geremia, dove c'è il piangere e il lamento, ma lo scrivono i denti, non c'è. Quindi diciamo che è stato fatto poi una combinazione delle diverse espressioni. La stessa cosa la troviamo anche un'espressione che è comune e tipica dell'inglese, eat, drink and be merry, consumare un milano. Cioè, mangia, bevi e sii contento perché domani morirà. Moriremo. Così com'è, non c'è da nessuna parte. È stata composta utilizzando stessi diversi. Quindi in Isaia c'è eat and drink, quindi c'è il mangiare e bere, ma il mezzo proprio non c'è. Mentre in Luca c'è mangia, bevi e di consenso, ma non c'è non ho che fatto di morire. Quindi diciamo che vengono poi formate delle nuove entità che non esistono veramente nella Bibbia, ma che il parlante poi riutilizza. La quantità di persone che sono passate nella lingua inglese però in realtà è relativamente poca. Questo professore ne ha trovati 257, mi pare, che non sono nemmeno tanti. E poi ha scoperto, confrontando, è un lavoro di confronto, è anche molto importante, che solamente 18 provengono veramente solo ed esclusivamente dalla Cinghia. Le altre espressioni c'erano in qualche modo anche prima, però il preso della Cinghia è stato proprio quello di apprenderle. Un'altra delle espressioni maggiormente utilizzata è malgrado scritta, cioè non lo messo lì, cioè il culto del mio fratello, sono forse io il culto del mio fratello, Genesi 4:9. Questo è stato utilizzato nei modi più incredibili, una delle espressioni che è stata usata di più, in contesti assolutamente extrabiblici ovviamente. Mantenendo un elemento modificando gli altri, ad esempio, quindi si può trovare my sister sister, sono il culto di mia sorella, oppure brother the sister sister, perché così non abbiamo caso a nessuno, sia il sorelle che il fratello, o addirittura è stato cambiato l'oggetto, quindi sono my dog sister, sono ma troppo gravissima, quando in un articolo in cui si parlava, ci si lamentava sulle deiezioni dei cani per la strada, quindi ci si teneva, ma io sono forse il custode dei cani di mio fratello, che per il mondo diciamo la sua carina. E addirittura la sequenza di possessione di Luna, che ha individuato in un blog questo professore, è stata am I my brother's sister below computer system? Perché si parlava di un computer che doveva essere riparato e questo si chiedeva se fosse lui che dovesse riparare il computer di sua cognata. Per non parlare dei Lehman Brothers, FIFA, eccetera. Per arrivare poi alle parole composte, quindi goalkeeper, che vuol dire portiere in inglese, piuttosto che gatekeeper, che è il portinaio. Diciamo che forse la più ridicola è quella con cui si conclude questa metà composta, che diventa un po' magari noioso, ma sull'espressione biblica malgiadersiva lui finisce con la classica tradizione inglese, ovviamente noi non vediamo perché gli italiani queste cose non riescono a leggere, però è la barzelletta della scimmia che viene trovata allo zoo, che sta leggendo Darwin e che si chiede è mai una equipazzata? Forse sono io il fratello del mio custode, quindi il custode del mio fratello. Diciamo che ha fatto poi un elenco delle 10 espressioni maggiormente utilizzate secondo quello che lui ha trovato nella rete, perché poi lui ha messo queste espressioni fisiche all'interno di motori di ricerca e ha visto che cosa saltava fuori, e saltava fuori di tutto di più. Manna from heaven, la manna dal cielo, Esodo 16, addirittura è diventata manna from devon o manna from Havana in un articolo su cui. Oppure, a coat of many colors, qui si parla della tunica che il padre prepara a Giuseppe, in Genesi 37. La nostra traduzione non è probabilmente, non ha un grande archivio, quindi non c'è rimasta, ma in inglese è stata tradotta a coat of many colors, quindi una tunica multicolore. Perché? Perché c'è una parola ebraica è controversa, forse un po' si può credere che sia, che voglia dire con le mance lunghe, così come è la nostra tradizione italiana, si può credere che invece sia a righe oppure di molti colori. E quindi questa appunto di Mary Sellers è diventata ad esempio titolo di giornale di moda per l'inverno, quindi Winter Coat of Many Colors, ma in un volantino per un viaggio in Croazia è diventata A Coat of Many Colors, una Croazia multicolore, e addirittura per nella storia di un cantante molto versatile è diventata A Throat, cioè una gola multicolore. Quindi diciamo che questi sono usi che sono estremamente giocosi delle espressioni lisiche. Chiaramente il parlante non nativo rischia di non capire. Perché? Perché il significato è sottostante, quindi il senso dell'espressione biblica sta al di sotto della superficie e solamente chi già lo sa può, diciamo, godere di questo gioco di parole che, se invece uno è sprovvisto, diciamo, di questa conoscenza, non riesce assolutamente ad accettare. Ce ne sono molti altri, ne ho messi due o tre. Ah, ecco, blessed are, queste qui sono le beatitudini, e sulle beatitudini ce ne sono tantissime. Molto spesso sono espressioni molto brevi, molto succinte, a volte però anche quelle piuttosto lunghe come questa qui hanno un loro certo fascino. Questa dice beati coloro che spengono i loro cellulari a teatro. Quindi ovviamente sì, un altro che non ho messo qua, ma che mi sembrava carino, era Bless are the peacemakers. Allora, peacemakers sono gli operatori, quelli che noi traduciamo in italiano come gli operatori di pace, ma peacemakers fa riferimento a quell'apparecchietto che serve per regolare il battito cardiaco nei cardiopatici. E questo, diciamo, che era il titolo di un articolo scientifico in una rivista scientifica che parlava di malati di cuore. Ad esempio, there was no room for them in the inn. Per loro non c'era posto nella locanda, all'albergo, che adesso viene lievemente utilizzato, cioè viene a volte utilizzato in modo letterale, come ad esempio un cartello che è stato individuato in un pub che diceva no room at the inn for smokers, non c'è posto nella locanda per i fumatori. Ma a volte in può anche essere un'espressione biblica che diventa un luogo di residenza, qualsiasi luogo di residenza, quindi dall'ospedale, dall'asilo nido, eccetera, articoli di giornale che parlano di mancanza di letti in ospedale utilizzano questa stessa frase. Finirò con un paio di altre chicche che ho trovato cercando quella in questo libro. Una frase che dice on his own head he eats, che vuol dire il tuo sangue ricadrà sul tuo capo, e che è utilizzata diverse volte in Primo Re, anche in Ezechiele e anche negli Atti degli Apostoli. E questa frase è stata usata sia come titoli per articoli sulla sicurezza stradale, in cui sulla testa ci deve essere il caschetto, oppure articoli di moda, sulla moda dei cappelli, e questo qui mi ha colpito perché si trattava di un articolo che riportava la difesa di un tizio che vendeva a dei pubblicitari dello spazio libero per dei tatuaggi sulla sua testa. Quindi questa modalità di pubblicità. Ne voglio citare un altro, solo perché è una diciamo, frase che ha un contesto linguistico-calcistico, io sono assolutamente agnostica, però c'è chi invece alla mia destra non lo è, e allora quando l'ha sentita me l'ha ha riso grandemente. La pietra di ferro con cui nel Salmo 2 si parla, insomma, premierata la pietra di ferro, o anche nell'Apocalisse, è diventata in un titolo di giornale che riguardava la gestione del Liverpool da parte di Rafael Benitez, che è l'ex allenatore del Liverpool, diceva Rafa Cruzo Iron, cioè la verga di ferro di Rafa. E usando lo stesso modo, diciamo che anche l'espressione viene usata anche per cose che non siano materiali. Quindi dall'amore alle parole si può usare una verga di parole piuttosto che una verga d'amore, questa qui addirittura è diventata una verga di ironia, perché la parola iron in inglese può dare adito anche a una creazione di questo genere. Diciamo che la maggior parte delle parole che delle espressioni che la King James Bible fa entrare permanentemente nell'inglese moderno è dovuto al fatto che siano frasi idiomatiche facili da ricordare. E facili da ricordare perché? E qui il Re Giacomo ha proprio, diciamo, colpito nel segno, è avvenuto veramente come lui aveva deciso che dovesse avvenire, cioè che fosse una Bibbia che avesse un buon suono, quindi che avesse un ritmo della lingua molto simile a quello dell'inglese parlato e che quindi rimanesse molto nell'orecchio della gente. E infatti sono rimaste queste espressioni e stanno ancora rimanendo. L'ultima notazione è del perché. Allora, la maggior parte di queste espressioni sono state usate in modo più o meno letterale, o comunque legato a un contesto biblico, fino a quasi al XX secolo. Perché nel XX secolo invece comincia a fiorire tutta questa varietà di giochi di parole su queste espressioni. Perché? Perché sono state introdotte le leggi contro la blasfemia alla fine del XIX secolo. Questo ha fatto sì che ovviamente quello che è vietato diventa interessante e che quindi si cominciasse a giocare anche con le parole della Bibbia. E questo è quello che ci è rimasto, ovviamente soltanto però se noi sappiamo la derivazione, soltanto se sappiamo che vengono dalla Bibbia possiamo godere in qualche modo di questi giochi di parole. Mentre se non ne siamo consapevoli, la cosa non funziona più.
Devo dire che più o meno questo è quello che voglio dire.